La carbonara è una ricetta americana. Il vino marsala è stato inventato da mercanti inglesi. Fino a qualche anno fa, l'unico ingrediente obbligatorio della matriciana era la cipolla. I prodotti tipici italiani sono buonissimi, ma la loro storia è una bugia raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Benvenuti a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi che vi racconta tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Terza puntata di DOI, denominazione di origine inventata, il podcast che vi racconta tutte le bugie del marketing sui prodotti tipici italiani. Io sono Daniele Soffiati e come sempre con me c'è il protagonista di questo podcast, Alberto Grandi, professore di storia dell'alimentazione all'Università di Parma e autore di libri dedicati proprio alla smitizzazione della nostra cucina, al racconto di ciò che si nasconde dietro la presunta tradizione centenaria dei nostri prodotti tipici. Buongiorno Alberto.
Ciao Daniele.
Allora, nelle prime due puntate abbiamo parlato del pane, della tavola, degli antipasti, non ci resta che passare ai primi, o meglio, alla pasta. Parto da questa domanda. La pasta è stata inventata in Italia?
Questo è un tema, diciamo, annoso in realtà, perché se si va a vedere anche altre cucine, la pasta magari fatta con cereali diversi, però è assolutamente presente. Pensiamo alla cucina cinese, anche quella giapponese, quindi la pasta come concept esiste anche in altre cucine. In più c'è da aggiungere che quella che noi appunto consideriamo assolutamente tradizione italiana, la pasta secca, gli spaghetti, i maccheroni, probabilmente sono una importazione araba che dalla Sicilia poi si è molto lentamente diffusa nel resto della penisola, quindi anche sulle origini assolute, anche su quello che proprio conosciamo come pasta italiana, è probabile che ci sia una discendenza araba più che italiana autoctona.
Però c'è chi dice che la pasta sia un elemento distintivo della cucina italiana già dal Medioevo.
Non è corretto, nel senso che sicuramente in Sicilia era molto diffuso il consumo, molto ovviamente per chi se lo poteva permettere come al solito, però era abbastanza diffuso il consumo di pasta. Dalle altre parti no, nella stessa Napoli bisognerà aspettare qualche secolo, bisognerà almeno il 600, il 17 secolo per vedere i napoletani trasformarsi da mangiafoglie a mangiamaccheroni.
Allora spiegaci che cosa si intende per mangiafoglie e poi come mangiavano i maccheroni i napoletani.
Allora mangiafoglie perché a Napoli si mangiava molta verdura in realtà, che come abbiamo già detto, siccome nelle città normalmente si mangiava più carne, il fatto che i napoletani mangiassero molte verdure significava che l'economia di quella città era sostanzialmente differente da quella di tanti altri centri urbani, quindi aveva questa caratteristica. Poi a un certo punto nel corso del XVII secolo diventano invece mangiamaccheroni, perché per una serie di questioni legate al fisco fondamentalmente, quindi a una riduzione ulteriore del loro tenore di vita, e quindi diventano più facilmente mangiatori di pasta. Ma la pasta a Napoli fino all'Ottocento, ma direi anche fino al Novecento inoltrato, si mangia per strada e con le mani, e si mangia in bianco fra l'altro, quindi anche
il pomodoro. Street food con pasta in bianco.
Direi proprio di sì, ma d'altro canto anche l'immagine classica di Pulcinella che mangia con le mani,
esatto,
guardando in alto, no? Buttandosi dei maccheroni, quelli che loro chiamano maccheroni, che noi adesso oggi chiamiamo spaghetti, ma erano tradizionalmente chiamati maccheroni, è un'immagine classica della napoletanità ancora oggi fondamentalmente.
Ma prima hai fatto un accenno alla pasta secca. E qui si torna a un tema ricorrente delle nostre puntate, l'importanza dell'America nella nostra cucina. Allora, spiegaci cosa c'entra l'America con la pasta secca.
C'entra perché appunto, come ho detto, fino all'Ottocento, inizio Novecento, erano i siciliani e i napoletani che mangiavano la pasta. Nel resto d'Italia fondamentalmente era sconosciuta, si mangiavano altre cose, appunto come al solito al nord si mangiava polenta, insomma si mangiavano, erano altre le basi dell'alimentazione. E questi italiani, tutti gli italiani, e in particolare quelli del nord, vanno in America e in America incontrano napoletani e siciliani che normalmente in Italia non si incontravano mai, e lì, quindi in queste Little Italy, comincia a diffondersi il consumo di pasta, che ha dei vantaggi: è facilmente conservabile, costa poco, insomma ci sono tutta una serie di elementi che fanno sì che anche chi a casa sua in Italia non avrebbe mai consumato pasta, poi invece la trova comoda e probabilmente anche gustosa da un certo punto di vista. E quindi questo consumo diventa consumo nazionale degli italo-americani. Poi molti di questi, come al solito, tornano in Italia e quindi in Italia trovano la nostalgia della pasta e richiedono la pasta anche,
dunque,
anche a casa.
Dunque, le prime aziende industriali, diciamo, piccolo industriali, sono fatte in America, magari da italiani che fanno fortuna in America o da americani stessi, e poi gli italiani tornano in Italia e mettono in piedi le prime aziende di pasta secca in Italia, sostanzialmente.
Assolutamente sì, c'è molta casistica di queste industrie di pasta americane fatte da italiani o anche non da italiani, che però richiamano in maniera esplicita, c'è la pasta Garibaldi, ci sono questi nomi qui che ovviamente fanno molto riferimento all'orgoglio nazionale. E ci sono anche industrie italiane in Italia, in particolare nella zona di Genova, che lavorano quasi esclusivamente per il mercato americano. La Buitoni stessa è una di quelle che lavora non esclusivamente, ma in maniera molto, molto forte per il mercato americano, più che per il mercato interno, che in quel momento non c'è ancora.
Dunque, sostanzialmente, gli italiani, quando tornano in Italia dopo essere immigrati, dopo aver vissuto anni in America, provano nostalgia per la pasta americana, e soprattutto tu ci stai spiegando che gli italiani si conobbero maggiormente fra di loro, tra nord e sud, in America anziché in Italia.
Assolutamente sì, la cucina nazionale, ammesso che si possa parlare di cucina nazionale nel caso dell'Italia, nasce sicuramente in America, dove appunto usanze diverse e diciamo tradizioni differenti si incontrano, mentre invece in Italia non si sarebbero mai incontrate.
Arriviamo però a un periodo storico dolorosissimo per il nostro paese, il fascismo, e durante il fascismo la pasta non era poi così tanto amata dal regime.
Assolutamente no, fra l'altro prima di arrivare al fascismo c'è la Prima Guerra Mondiale, e che è un momento importante per la storia della pasta, perché fino a quel momento i medici americani sconsigliavano il consumo di pasta, dicevano no, è una cosa che mangiano gli italiani, che sono dei disgraziati, degli assassini, quindi assolutamente da evitare questa cosa qui. E poi durante la Prima Guerra Mondiale, siccome siamo alleati, diciamo il giudizio sull'Italia cambia, e quindi cambia anche il giudizio sulle cose che mangiano gli italiani, quindi la pasta diventa effettivamente un prodotto di più largo consumo anche dentro il mercato americano, e quindi ha una reputazione che prima non aveva. A quel punto gli italiani, che invece sono già innamorati della pasta, diffondono il consumo di pasta all'interno del paese, e il fascismo considera paradossalmente questa usanza un po' una tradizione di importazione dall'America, e quindi comunque gli dà un po' fastidio, e in più la considera un modo di alimentarsi pesante, che rammollisce, che non fa l'uomo combattente, diciamo, cioè la pasta non è un piatto leggero, frugale, che può appunto, come dire, facilitare lo spirito combattivo, anzi tendenzialmente si ha un po' di sonnolenza dopo aver mangiato un piatto di pasta, e questo non piace. E ovviamente la critica parte ancora prima con Marinetti, i futuristi, che ovviamente fanno addirittura proprio la guerra alla pasta asciutta.
Cioè, loro, ci sono proprio manifesti, testimonianze anche.
Sì, assolutamente, manifesti anti-pasta asciutta. E il fascismo poi li fa propri proprio conduce sostanzialmente una guerra contro la pasta, cioè un modo di alimentarsi che il fascismo non considera consono, uno spirito, è un popolo combattente.
Il fascismo privilegiava il riso, poi ce lo racconterai nella prossima puntata.
Assolutamente sì, ci saranno tutta una serie di manovre anche sulle politiche fiscali che favoriranno certi altri tipi di alimenti.
Ecco, allora dicevamo l'importanza dell'America per la nostra pasta, e l'America c'entra e come anche con la carbonara, con un must della nostra cucina di oggi.
Questa cosa qui ovviamente l'ho già raccontata e devo dire che ormai è anche abbastanza sdoganata. La questione è questa: non ci sono ricettari che parlano della carbonara fino agli anni 50, quindi fin dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono un po' di testimonianze sparse che ci dicono che sostanzialmente la carbonara viene prodotta per la prima volta, viene realizzata per la prima volta durante l'occupazione americana, durante la Seconda Guerra Mondiale, con ingredienti forniti dalle truppe americane, quindi sostanzialmente uova e bacon, perché questo è la classica, io dico a un certo punto sostanzialmente è la classica colazione americana con in più la pasta.
Con in più la pasta.
Quindi questo è. No, e ovviamente si adatta molto ai gusti americani, ma visto il successo si adatta molto anche ai gusti italiani. Io personalmente sono disposto a uccidere per un piatto di carbonara. Quindi,
anch'io.
Però è sicuramente un piatto nato con ingredienti forniti dagli americani, che in Italia erano sconosciuti fondamentalmente, e che poi appunto si diffonde.
Cioè il bacon,
bacon sì, esatto, ma anche le uova in polvere nel 45 non è che fossero particolarmente diffuse.
Questa precisazione è importante, in polvere.
Esatto,
certo.
E quindi questo prodotto qui ha molto successo, per gli americani, ma ribadisco anche per gli italiani. Peraltro, pare che il primo ricettario che presenta appunto la ricetta della carbonara sia proprio scritto in inglese, sia pubblicato a New York. Questo è stato scritto recentemente in una ricerca abbastanza recente.
Alberto, ci spiegavi che i napoletani chiamavano la pasta maccherone, gli americani, come abbiamo visto, hanno avuto un'importanza fortissima nella diffusione della pasta in Italia. D'altronde mi viene in mente anche la famosissima frase di Alberto Sordi in Un americano a Roma: maccherone mai provocato.
Sì,
e io ti distruggo, rammete magno.
Esatto. No, ma infatti fino agli anni 50 e 60 il termine maccherone era assolutamente usato al posto, come si vede anche nel film, appunto dello spaghetto, quello che noi oggi chiamiamo spaghetto, perché appunto Alberto Sordi mangia un piatto di spaghetti, li chiama maccheroni, ma appunto sono piatti di spaghetti. Tra l'altro, a questo proposito, sempre pensando all'influenza americana, mi viene in mente anche la scena famosissima di Lilli il vagabondo, non so se te la ricordi, quella dei due cani che mangiano in un ristorante italiano e mangiano spaghetti, e li chiamano così, fra l'altro scritti spaghetti, perché nel cartone animato si vede chiaramente che c'è scritto spaghetti, e li mangiano spaghetti con le meatballs, che per gli americani...
Con le polpette.
Per gli americani è assolutamente un piatto italiano, e non c'è dubbio che sia così. In realtà adesso ci sono un po' di gastronomi che vorrebbero che anche questo piatto sia in realtà di origine italiana, ma nella sostanza non lo è. È un piatto americano che appunto prevede l'uso della pasta, quindi comunque una influenza italiana c'è, ma poi le meatballs non fanno parte della nostra tradizione, e mai dalle nostre parti si sarebbe pensato di condire la pasta con le polpette.
Noi lo vediamo, sempre per rimanere al cinema, nei film dedicati ai mafiosi italo-americani degli anni 50, 60, 70, non è un piatto nostro,
no,
in effetti.
Assolutamente, ma anche gli spaghetti alla bolognese, altro tipico piatto che si trova nei ristoranti italiani in giro per il mondo, cioè spaghetti conditi con il ragù alla bolognese, cosa che ovviamente per noi è una bestemmia o qualcosa del genere, ma invece nel resto del mondo viene considerato a tutti gli effetti un piatto tipico italiano. Non lo è, o meglio, lo è fuori dall'Italia, non in Italia. Però il termine spaghetti è sicuramente un termine che, sicuramente forse una parola, un avverbio troppo forte, però probabilmente è un termine che, applicato a quel tipo di pasta, nasce prima in America e poi viene importato in Italia.
Allora, hai ricostruito la nascita della carbonara smontandola. Ti chiedo, la matriciana però viene da Amatrice, questa non la puoi smontare.
In realtà qualcosina devo smontare anche qui, nel senso che già la grafia non è sicura, per, insomma, fino a qualche anno fa, ma neanche tanti anni fa, si alternavano sia amatriciana che matriciana senza la A davanti, e quindi l'origine legata a questo piccolo paese del Lazio non è così scontata. E in più c'è il fatto che in realtà tutta la ricetta, tutta la mistica che si è creata negli ultimi anni su il fatto che non si possa usare la cipolla, il povero Carlo Cracco è stato messo in croce perché ha osato mettere addirittura l'aglio, ecco, tutte queste cose qui fino a 20 anni fa erano assolutamente irrilevanti, e anzi la storia della ricetta, così come è stata presentata nei vari ricettari, ci dice che inizialmente la cipolla era obbligatoria, non solo era vietata, ma era obbligatoria. La prima matriciana è pomodoro e cipolla, poi dopo è arrivato la pancetta, e adesso guai a chi usa la pancetta, bisogna che ci sia assolutamente il guanciale, ma sono tutte cose appunto molto recenti.
Tu mi insegni e ci insegni che lo stesso Aldo Fabrizi, in una sua ricetta che farebbe inorridire un sacco di persone oggi, ne mette proprio tanti di ingredienti nella sua matriciana.
Assolutamente, c'è questa poesia famosa della matriciana a modo mio,
che è del 74, esatto, non è di un milione di anni,
esatto,
fa.
E in questa ricetta sembra quasi che davvero voglia fare arrabbiare tutti i cultori della ricetta originale, perché ci mette tutto: il cipolla, l'aglio, la pancetta, il guanciale, il dado, ci mette lo zenzero, cioè una cosa proprio fatta per far arrabbiare tutti. Però Aldo Fabrizi è il campione mondiale di romanità, lui e sua sorella sono il simbolo della romanità e della cucina romana.
Io credo che, insomma, per la pasta ne abbiamo dette tante di cose.
Forse troppe ne abbiamo dette.
Ne abbiamo dette tante interessanti, e poi sulla pasta ci si può sempre tornare. Io chiuderei come al solito con un'anticipazione della prossima puntata. Ti chiedo un trailer su tortelli, tortellini e riso, che saranno appunto gli argomenti della prossima puntata.
Parleremo del uno dei simboli della cucina italiana. Stiamo parlando probabilmente di uno degli elementi di maggiore continuità, perché effettivamente tortelli, tortellini, il riso ha una sua storia che andrà poi raccontata a parte, però sono elementi davvero di forte continuità con il passato, antico, cioè col Medioevo. Poi vedremo che quello che ci andava dentro nei tortelli e tortellini era molto diverso da quello che ci va dentro oggi, ma questo è relativo. Però è effettivamente la pasta ripiena, non solo per quanto riguarda la cucina italiana, è effettivamente un dato storico molto, molto antico, che parte probabilmente nel Medioevo.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi con la collaborazione di Daniele Soffiati. Produzione di Gabriele Beretta.